Allora, adesso avremo la seconda parte di questo pomeriggio con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni, delle imprese e in generale degli stakeholders. E io però non mi sottraggo al compito che mi era stato dato di tirare un po' i fili di questo bel giro di interventi. E lo faccio con piacere proprio a partire dalla geometria. Perché la citazione di geometria neoeuclidea è molto interessante, più ancora che per il discorso della curvatura dello spazio, per il fatto che sono il presupposto, per l'esistenza di uno spazio a n dimensioni, mentre noi, insomma, che viviamo in un mondo che è euclideo nella sostanza, ne vediamo solo tre, no? Larghezza, altezza e profondità. Cosa vuol dire questo? Che però, questo è l'altro pezzo, qui le metafore insistite ogni tanto tornano sui loro autori, la geometria euclidea va benissimo per costruire i palazzi, va benissimo per costruire le ferrovie e i grandi ponti, anche quello sullo stretto. Magari non va tanto bene per i viaggi nello spazio fuori dal sistema solare, non va tanto bene per i viaggi nel tempo, ammesso che un giorno li potremo fare. Con questo intendo dire che l'approccio per simulare la semplice esistenza di piani, al di là della metafora adesso, è un approccio comunque valido. Il problema è il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. E mi piace molto che Alessandro Natalini, nella sua introduzione, abbia posto l'accento su questo aspetto metodologico, che è l'aspetto che caratterizza il lavoro che si sta cercando di fare in questa seconda fase, una seconda fase che non può essere caratterizzata più da un'iperregolazione, deve essere caratterizzata da interventi di sposcamento della regolazione a seguito di precisi interventi di misurazione e dall'adozione a tutti i livelli istituzionali di metodologie condivise, non necessariamente della stessa metodologia, ma quantomeno di avere, ecco, come nei sistemi informatici, che si parlino le metodologie, cioè che ci sia un'omogeneità e una possibilità di scambiarsene. Ecco, sotto questo aspetto mi è piaciuto molto l'approccio al problema della semplificazione che è stato adottato dalla Regione Lombardia. Cioè è proprio un approccio in questo solco, un approccio metodologico, un approccio volto soprattutto all'apertura verso gli utenti del servizio. Mi è piaciuto molto il cenno alla semplificazione, mi è piaciuto molto il discorso sulla verifica degli oneri ex ante, questa cosa che è difficilissimo introdurre a livello statale, per una serie di resistenze e che è entrata dalla porta di servizio in punta di piedi in quest'ultimo decreto, ma in una formulazione che io non esito a definire piuttosto miserella. Mi auguro che possiamo fare uno sforzo, per migliorare questo primo approccio. Però già il fatto di aver affermato un principio, come si usa dire tra gente educata, è meglio di un calcio nel sedere. Ecco, quindi dicevo, ho apprezzato molto questo, ho apprezzato anche molto il fatto che si sia posta l'enfasi volutamente sull'uso della valutazione ai fini di raggiungere obiettivi di semplificazione. Cioè, adesso c'è un armamentario normativo molto agguerrito, molto complesso, ma anche abbastanza duttile, che consente di utilizzare questi strumenti. La valutazione dei dipendenti, dei dirigenti in particolare, su obiettivi di semplificazione può essere una delle chiavi vincenti. Tra l'altro, può portare a una riflessione coloro che hanno poteri organizzativi e poteri decisori sulla comparazione fra i beni che si trovano di fronte, la certezza della correttezza, il buon adempimento e dall'altro canto il risultato. Non sono due cose incompatibili, sono due cose che devono andare insieme. Purtroppo in Italia il sistema dei controlli orientato più all'adempimento che ai risultati non ci ha aiutato in tutti questi anni, ma anche questo faticosamente sta evolvendo. Ecco. Allo stesso modo sono interessantissimi i due interventi delle altre due rappresentanti regionali. sia il dottor Bologna, che ha ripercorso la storia delle leggi di semplificazione siciliane, una legge del 91 che sembra di rileggere la storia delle leggi di semplificazione dello Stato, una legge che all'inizio era bella ma non ha concluso nulla, il tentativo poi di ricondurre ad unità e di cominciare ad adottare degli strumenti. Noto che siamo ancora in una fase, diciamo, più giuridica che operativa. Questo è sicuramente un fatto dovuto al fatto che si è a un certo punto della strada, che la strada insomma è ancora un po' più lunga. Però è anche vero che la riconduzione a momenti unitari di tutte le competenze inerenti alla semplificazione, alla burocrazia, alla produttività delle organizzazioni e delle amministrazioni in un unico dipartimento, dopo anni di disaggregazione in un quadro normativo che, come lui ci ha descritto brillantemente, è oltre che stratificato è anche proprio difficile da decifrare in certi casi, e qualche volta con delle soluzioni geniali, la soluzione della normativa applicabile per l'assunzione di questo o quel diventante è fascinosa a suo modo, insomma, è geniale. Non dimentichiamoci che insomma, in Sicilia c'è stato anche uno che ha scritto la patente, no? Penso che la citazione possa essere appropriata. È anche interessante il fatto che loro abbiano adottato un principio che adesso si stanno cercando un pochino di rimangiare, se mi passi l'espressione, cioè quello del danno a meno ritardo. Lui ha detto molto più elegantemente di me, ma io non ho questi obblighi di eleganza, l'espressione mitigare. Io credo che, peraltro, qui una nota personale, che due cose devono andare insieme: da un lato il danno da ritardo e dall'altro la persecuzione delle molestie amministrative, che sono due facce della stessa medaglia, ma di questo forse ne parleremo in qualche altro convegno nel quale, non avendo una veste istituzionale, posso dire un po' più le cose che penso. Ecco, comunque l'esperimento è sicuramente interessante, così come è interessante in generale una esperienza di delegificazione anche a livello regionale. E allo stesso modo il discorso del rappresentante della Campania ha posto l'accento anche qui sulla necessità di una ricostruzione di un sistema generale, e questo è un dato che non conoscevamo, che ci fa piacere, su una riduzione dello stock di leggi. È vero che si tratta, ma io su questo ho lavorato anche con il ministro Calderoli, quindi lo posso, si tratta, quando si disboscano le leggi inutili si fa un'operazione, si fanno le pulizie, però non è che si fa qualcosa che cambia qualche cosa nella vita e nel mondo, si fanno le pulizie e si evita qualche pericolosa interpretazione che un domani potrebbe insorgere perché un giudice investito in una questione astrusa trova la maniera di almanaccare che una certa legge è in vigore mentre invece magari non lo è. Quindi però il fatto di ridurre a un corpo di 600 leggi il corpus delle leggi regionali è molto significativo, è molto importante. È inutile che ci ricordiamo che il numero delle leggi statali non si è mai conosciuto, ma ha oscillato tra le 30.000 ottimisticamente di Paino alle 150.000 erotte di Calderoli, con punte di 450.000 per la Banca della Cassazione. Quindi insomma è un discorso che ha, insomma, alcune di queste appartenenti agli stati preunitari e ritenute non abrogate in virtù di complicati marchingegni di rinvii. Quindi devo dire che è anche interessante il fatto di come si è soffermato il rappresentante della Campania sulle modalità organizzative che stanno cambiando, sulla costruzione di una struttura dipartimentale alla quale non corrispondono necessariamente le deleghe degli assessori, cioè le competenze risiedono nei dipartimenti, se ho capito bene, e gli assessori si prendono le deleghe che ad essi vengono date. Così come è importante arrivare a una modalistica semplificata, è importante anche la citazione di Metastasio, però, che illumina tutto l'intervento precedente di una luce che non vorrei dire livida, ma quasi, perché che vi sia ciascuno lo dice, dove sia nessun lo sa, insomma è un po' pericoloso, ma speriamo bene. Ecco, da ultimo, anche qui ho trovato molto interessante, con un approccio per tornare un po' meno giuridico, un po' più operativo, ma questo era naturale anche in ragione delle diverse competenze, l'intervento che è stato fatto dal rappresentante di Roma Capitale, che si è incentrato soprattutto, se posso semplificarlo selvaggiamente, ma tanto siamo qui per questo, sulla digitalizzazione dei servizi, in modo da corrispondere maggiormente alle iniziative dell'utenza. Da questo punto di vista è molto importante che l'utenza, che i clienti, usiamo questa parola che ci piace, di cui ci piace riempirci la bocca, siano opportunamente consultati. È anche importante farlo con delle metodologie che diano garanzie. Forse consultare tutti i clienti serve a mappare, ma non serve ad avere dei ritorni, insomma. Adesso questo è un ragionamento poi che si potrebbe fare in altra sede, qualche esperienza familiare nel campo delle ricerche di mercato mi fa pensare questo. Il Tevere, io sono un canottiere, quindi per cortesia fate qualcosa, questa è una cosa fuori dal nostro convegno, insomma, fate qualcosa, soprattutto per il Tevere in alto anche, perché non c'è il Tevere in basso e il Tevere in alto, cioè quello dopo l'isola Tiberina e quello più su di Ponte Milvio. Ecco, per quanto riguarda il ragionamento sui... ho apprezzato moltissimo il suo ragionamento sui contact center. Cito, tanto visto che siamo nelle banalità, almeno io sono nelle banalità perché tendo a dire banalità, cito il caso dell'ACEA. Ecco, lì è evidentissima per qualunque cittadino che ha il problema di contattare l'ACEA, che dietro il contact center, che riesce a sbrigare alcune operazioni basiche, lo sbriga anche bene, non esiste la possibilità di essere rinviati a un ufficio di backup, a un ufficio di secondo livello, a un back office che ti dia una risposta magari personalizzata, magari dopo giorni e giorni, ma dove ci sia un signore che si piglia il carico, la tua pratica col nome e il cognome. Per fare questo bisogna sbattersi fino a Piazzale Ostiense. Ecco, credo che questo però è molto, invece, visto che è un problema anche per voi, perché poi le folle inferocite a Piazzale Ostiense sono più pericolose di chi da casa si vede risolvere il problema o quantomeno accogliere piacevolmente. Quindi questa è una cosa comune a quasi tutti i contact center delle grandi società. Io mi permetto di dire che in questo caso il contact center non è più uno strumento a favore del cliente, ma è semplicemente uno strumento per differire l'arrivo della grana a livello societario. Ecco, sarebbe bellissimo se anche sotto questo profilo Roma Capitale fosse la capitale. Ecco, detto questo, direi che possiamo passare alla seconda parte di questa riunione pomeridiana. Spero di non avervi annoiato troppo e invito a venire a lasciarci i nostri ospiti e a raggiungerci i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali.
Voi sedete, io ti devo solo dire chi c'è, perché
chi c'è e chi non c'è?
Allora, Cerminara è qui e non c'è, gli altri ci sono. Scusami, qui è Marco Lavazzolo.
Sì.
Per la TV l'ho fatto parlare stamattina così.
Ma è proprio un fatto di guerra?
No,
perché
no.
È strano con loro due.
No, no, non è un fatto di guerra, no. Era un fatto di avere più spazio di pomeriggio.
Benissimo.
Cioè no, uno non poteva. E allora siccome c'è il benare cattivo gli ho messo un altro.
Chi è?
Scusami.
Martelli. Martelli, Ravazzolo e Fortunato abbiamo. Allora, e prima di tutto te.
Ci sei tu, poi c'è Ravazzolo, cioè c'è, non c'è in ordine, sono Ravazzolo, Baglione e Fortunato. Fortunato c'era. Vabbè, arriverà. Se non arriva non parlo.
Beh, raccattiamolo.
No, è arrivato.
Sarà andato a fare un giro.
Andato a fare un giro. cominciare,
non è che era divertentissimo.
spero che non si sia sentito. Siete pronti? Allora possiamo continuiamo?